www.radiojoe.it e la storia continua. Medicine d'antan. Mal di pancia, mal di testa, olio di ricino. Inappetenza, influenza, olio di ricino. Bruciori di stomaco, brufoli sulla pelle, olio di ricino. Questo olio, dall'odore repellente, quintessenza di cloaca, era nella farmacopea casalinga il toccasana universale. Una sorta di ideologia penitenziale aveva diffuso la convinzione che una medicina, per essere efficace, doveva essere disgustosa. Essendo il male, per definizione, una cosa cattiva, per scacciarlo occorreva un farmaco. Similia similibus curantur, egualmente cattivo. Quanto più era cattivo, quanto più sicuro era l'effetto e pronta la guarigione. Quando apparve sui giornali la réclame, non si chiamava ancora pubblicità del proton, il fosfoiodarseno e degli altri costituenti del gradevole sapore marsalato, i vecchi considerarono la novità con teologica diffidenza. Gli pareva impossibile, un fatto contrario alla nostra condizione di uomini condannati al dolore, erano i postumi della caduta di Adamo, che questo potesse essere vinto mediante il piacere. Se un ragazzo per marinare la scuola inventava il mal di gola, bastava che la mamma dicesse: corre in farmacia a prendere un'oncia di olio di ricino, perché l'altro balzasse sulle coperte miracolato. Non soltanto i finti malati, ma anche i mezzo malati saltavano sul letto, memori dell'olio bevuto l'ultima volta. Ma non per nulla gli spagnoli chiamarono il frutto del ricino higuera, higuera infernal, cioè fico infernale. Credo che nella storia medicina sia l'unico farmaco che guariva con l'odore, anzi, con il ricordo dell'odore. Se proprio non lo si poteva evitare, il paziente, turandosi con la mano il naso e con l'altra portava il cucchiaio alla bocca, contraendola con una smorfia teatrale, poi addentava mezzo limone per sgrassare la lingua e il palato, appestati da quell'untume che pareva radunasse tutti i fetori dell'universo. Eppure, un'altra ricetta si preparava col vischioso cocktail, mescolando nel bicchiere, mediante un bastoncino di legno, olio e caffè, olio e latte, olio e birra, a scelta, secondo il personale disgusto, sperando che nella mostruosa coabitazione i due elementi si amalgamassero e quell'orrenda miscela corresse veloce verso l'esofago. Ma arrivati nello stomaco, i due cominciavano subito a litigare. Si dava l'olio di ricino anche ai parturienti, e forse a questo alludevano le parole della Genesi, rivolte a Eva: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli. 3:16. La fortuna terapeutica dell'olio di ricino scaturiva da un'analogia col mondo della meccanica. La vecchia Singer, la macchina a cucire della nonna, non la si ungeva per renderla più scorrevole? E quando una porta cigolava, non si metteva un po' d'olio nei cardini? Così l'olio diventava, nell'immaginazione popolare, il lubrificante interno del corpo umano che ungeva lo stomaco, ammorbidiva l'intestino e imprimeva alle scorie, ferme nelle anse del lungo tubo serpentino, una velocità come quella dei campioni di Bob. Era un olio per quattro stagioni, come l'olio di fegato di merluzzo, il suo compagno di schifezza, somministrato a cucchiai, prima a pranzo, ai ragazzi in età puberale, oppure sospetti di esaurimento, oppure impegnati negli esami. e tanta salute, sentenziava la mamma, propinando ai figli il turpe aperitivo dal soave nome latino Oleum Lecoris Asselli, contenente fosforo, iodio, vitamina A e D, senza contare che combatteva anche il rachitismo. Ma questo le mamme non volevano sentirselo dire. Rachitismo era una parola boomerang che sottintendeva un difetto di fabbricazione. Preferivano sottostare e sottolineare la presenza del fosforo che sviluppa luminosamente l'intelligenza, tanto che uno scolaro delle elementari scrisse nel suo diario: «Io, da grande, farò lo scienziato. Per questo la mia mamma mi dà tanto olio di merluzzo». Eppure, essendo odiati dai destinatari, i due oli di ricino e di fegato di merluzzo partecipavano nell'inconscio collettivo del mitico prestigio proprio di tutto ciò che porta il nome di olio.